Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radio Attiva e ospitiamo qui in studio, come annunciato all'inizio della trasmissione, Paolo Diberto. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te Christian e a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto su Studio Nord. Allora, raccontaci un attimo di te, di dove sei e di che associazione fai parte.
Allora, io sono di Udine e sono presidente della Friuli MTB e Orienteering, quindi un'associazione, lo dice il nome stesso, che storicamente si è occupata di mountain bike e ultimamente, anzi da un decennio, è soprattutto concentrata sullo sport dell'orienteering.
Ecco, allora io direi, prima di parlare dell'evento che ci sarà qui nel weekend, ci racconti un po' che cos'è l'orienteering? Partiamo da questo intanto.
Allora, è uno sport in cui il concorrente percorre nel minor tempo possibile una sequenza di punti di controllo disegnati su una carta topografica molto dettagliata e individuati sul terreno da sagome di stoffa bianco e arancio, le mitiche lanterne cosiddette, e col solo aiuto di una bussola e di una carta. E questo spiega essenzialmente il nostro interesse prima di tutto per la cartografia. La cartografia, che è quella parte della geografia che studia la rappresentazione su un piano, quindi su una mappa, di una parte del territorio circoscritta, ridotta in scala e nel nostro caso poi simbolizzata in maniera particolare, seguendo uno standard della Federazione Internazionale.
Beh, l'hai spiegata bene, semplice. Qua lo può capire anche la signora di villa che non sa cos'è l'orienteering. Ecco, e questo, di questo sport, perché di questo poi si parla, c'è sia una versione a piedi di corsa, giusto?
Esatto, che è la più diffusa, diciamo anche.
Ecco, che si svolge, insomma, anche questa con la mappa e con...
Assolutamente, sia in bosco che esiste, addirittura stanno istituendo il campionato mondiale urban, cioè la corsa d'orientamento in città. Perché? Perché i puristi dell'orienteering, di questo sport nato all'inizio del Novecento in Scandinavia, in realtà nessuno sapeva dove si svolgesse, non c'era la possibilità di vedere gli atleti, quindi effettivamente è rimasto uno sport di nicchia per tantissimi anni proprio perché non c'era visibilità. Hanno capito che per svilupparlo dovevano avvicinarsi ai centri urbani, per cui adesso vanno molto di moda in realtà le gare sprint in centro storico o in parchi urbani.
Ecco, tu hai detto giustamente la parola sprint, no? Perché? Perché ovviamente vince anche chi è più veloce a fare il percorso toccando i vari punti previsti.
Assolutamente. E guarda, proprio in collegamento con dove svolgeremo le gare, il centro di biathlon, che sappiamo essere lo sci di fondo abbinato alla precisione al tiro e quindi uno sport misto, così anche l'orienteering è uno sport misto, perché come nel biathlon l'atleta deve arrivare al poligono con un numero di battiti che gli permetta di raggiungere i centri,
star fermo
e quindi non
bene,
può svolgere una diciamo progressione massimale sugli sci, così anche i nostri sciatori per lo sci orienteering o chi corre nei boschi non può mai correre al massimo perché altrimenti perderebbe la lucidità di lettura e interpretazione della carta. Ricordiamo che la carta in fondo che cos'è? È un supporto che dà informazioni all'atleta. L'atleta che riesce più degli altri a comprendere quali sono i problemi che gli ha proposto il tracciatore, un'altra figura importante come il cartografo, perché uno mi dà le informazioni sul territorio, l'altro mi dà le informazioni sulla gara, quindi se so interpretare bene quali erano gli obiettivi che il tracciatore mi dà nel minor tempo possibile e riesco a operare delle scelte di percorso che sono più confacenti alle mie capacità tecniche e fisiche, ovviamente arriverò prima del mio concorrente. E infatti,
qui si parte tutti assieme o c'è una partenza
a allora, tempo? Ci sono possibilità diverse di partenza. Diciamo che esistono anche le mass start, come in altri sport.
Una partenza di massa in questo
caso. Esatto, la partenza di massa, oppure più regolarmente è una partenza in griglia, noi la chiamiamo, cioè ogni minuto partono più partecipanti ad una categoria che però hanno il primo punto di controllo diverso.
Ah, quindi...
proprio per non creare i...
certo.
Per non creare ovviamente i trenini.
E anche perché non è detto che quello davanti faccia il percorso migliore.
Assolutamente. Io dirò una cosa.
Quindi diciamo che le combinazioni sono infinite quasi. Ecco.
Esatto. Poi non solo. Poi c'è il sistema di rilevamento dei tempi che è molto interessante. Nel senso che ogni atleta è dotato di un chip che ha al dito. E quando passa da punto a punto deve testimoniare il suo passaggio
che, c'è
su una, che è presso la nostra lanterna con una specie, noi la chiamiamo le stazioni, in realtà è una specie di calamaio dove si infila questo chip che registra sul chip il codice della lanterna e il tempo di passaggio. Alla fine di tutto il percorso c'è un'altra stazione di scarico all'arrivo dove chi gestisce l'elaborazione dei dati verificherà che il percorso di appartenenza dell'atleta sia stato fatto correttamente.
Quindi,
e darà anche i tempi, gli intertempi.
Certo, le stazioni possono anche non essere presidiate, visto che comunque deve esserci questo contatto,
certo,
con il
certo.
chip. Insomma, è molto interessante. Quanti sono i punti di controllo?
Allora, dipende ovviamente dai format di gara. Quindi, parlavamo prima di sprint. Le sprint sono gare che in genere durano fino a 15 minuti essenzialmente. Quindi sono gare brevi in cui il tracciatore deve mettere al massimo livello pressione sull'atleta, cercare di farlo lavorare il meno possibile, cambi di direzione continui, e effettivamente uno arriva stanchissimo come se avesse fatto, che so, 2 ore di jogging, voglio dire.
E nello sprint da tutto lì?
Tutto lì,
in breve 13 tempo, no?
Un errore anche di pochissimi metri, ovviamente.
Certo.
Tanto è vero che adesso gli atleti stanno studiando, anzi, le organizzazioni più serie, dal momento che c'erano dei chip di memoria che potevano essere più o meno lenti nella risposta della registrazione dei tempi.
È giusto, c'è anche il tempo di risposta, certo.
Adesso
sul breve
è fondamentale.
No?
Certo. A questo punto hanno deciso di fornire all'atleta proprio un chip a sfioramento, per cui basta essere a mezzo metro dalla lanterna e già il tempo viene registrato, così tutti sono sullo stesso piano.
Domanda, l'atleta ha un feedback, sente un qualcosa? Un
assolutamente
suono, qualcosa?
C'è un suono di risposta,
okay.
Un suono di risposta e una luce che si accende sulla
scusami
stazione.
Paolo, magari ti faccio delle domande banali, ma insomma è nuovissimo anche per me questo sport. Io ammetto di aver fatto orienteering quando ero adolescente in colonia, mi ricordo, era una cosa molto probabilmente, il concetto c'era, però era una cosa veramente fatta per i ragazzi giovani,
certo.
No? Per gli adolescenti appunto. Però mi aveva affascinato un sacco questa cosa, ti dico la verità. Anche
sì.
Qui si correva, quindi c'era il tempo e lì in quel caso nelle stazioni bisognava prendere un qualcosa e portarlo poi alla fine, no? Quindi era una cosa molto semplice,
certo.
Però c'era questa testimonianza del passaggio sui vari punti, no? Però mi ricordo che mi sono divertito un sacco.
No, ma infatti
è uno sport molto divertente.
No, è uno sport divertente, bisognerebbe provarlo.
Ma sei in mezzo alla natura anche,
assolutamente,
no?
E il problema è che non è di facile impatto è molto adatto ai giovani. Io ricordo solo che a livello scolastico è il quarto sport in Italia dei giochi sportivi studenteschi ed è l'unica materia di insegnamento insieme all'atletica leggera obbligatoria per legge nei primi 2 anni nei licei sportivi.
E allora parliamo di scuole, tu prima mi dicevi, ma lo sai, e io non lo sapevo, che qui a Tolmezzo proprio abbiamo...
Avete due eccellenze,
l'ISIS Linux, no?
Certo, il Paschini, in genere... portano sempre o quasi sempre comunque ragazzi che dopo aver superato le selezioni provinciali e regionali agli italiani studenteschi i loro allievi. Hanno bravissimi insegnanti e effettivamente qui poi si presta al territorio.
Eh
no?
Beh certo,
assolutamente.
Qua la mappa è già pronta quasi. Insomma,
no, voglio dire,
percorso,
sto pensando ai poveri ragazzi delle scuole medie di Manzoni in piazza Garibaldi a Udine. Cioè non possono avere lo stesso
certo.
livello. Ecco,
devono muoversi assolutamente, andare sicuramente
certo.
almeno fuori città,
esatto,
almeno fuori
esatto,
città.
Esatto.
Noi qui abbiamo una morfologia del territorio che ci permette...
No, no, assolutamente,
no?
Assolutamente,
quindi,
siete più fortunati.
Qui in zona dove si svolgono anche gli allenamenti, comunque le prove e le varie selezioni poi alla fine, no?
Ma allora, parliamo di impianti sportivi, perché diciamo che una mappa codificata secondo determinati requisiti per noi rappresenta un impianto sportivo e anche qui si differenzia dagli altri sport che non è un impianto materiale come un palazzetto dello sport, ma è un impianto immateriale, quindi
naturale,
che non impatta, certo, esattamente. E avevamo dei bellissimi impianti nell'alto valle del But, quindi a Paluzza, nel Pramosio, zona di Cleulis, a Timau e anche ai laghetti di Timau, che era fra l'altro l'impianto da noi più sfruttato come associazione e che purtroppo sappiamo non verrà più utilizzato per chissà quanto tempo. Poi abbiamo altri impianti qui in zona, ad Ampezzo, recentemente è stato inaugurato lo scorso agosto un nuovo impianto e faremo una gara promozionale anche quest'anno. E poi c'è ovviamente l'impianto di Forni a Voltri, già utilizzato per corse nel bosco e quest'anno inaugurato con due campionati italiani. E ovviamente poi verso la Val Canale abbiamo la zona di della Val Saisera, di Valbruna, la pista dell'Arena Paruzzi. Ci sono diversi impianti. Ecco,
Paolo sta spiegando giustamente, facendo un elenco di luoghi dove si può fare l'orienteering sugli sci, perché sì, questi sono impianti di fondo.
Esatto, ecco, esatto, esatto.
E ci sono, insomma, lì
hai
fatto bene a nominarli, ecco, purtroppo anche nominando quelli che hanno subito dei gravi danni durante l'alluvione di fine ottobre, che speriamo, insomma, vengano ripristinati il prima possibile. Però, ecco, si percepisce dalle tue parole questo divertimento, e però anche uno sforzo fisico, quindi a tutti gli effetti chi partecipa è un atleta, perché il tempo è un qualcosa che...
Io posso darti un paio di dati per far capire comunque che non è che lo sci orientamento o la corsa ad orientamento sia riservato ad atleti di serie B. Per esempio, qui in regione abbiamo un atleta appartenente alla mia società, ma anche ad un'altra che poi cito, Sergi Mukhidinov, che ha vinto per 3 volte la discesa nella staffetta Tre Rifugi, per esempio. Quindi, perché? Perché noi siamo molto abituati a correre fuori sentiero e magari su terreni impervi.
Dove non è semplice, quindi, assolutamente.
Capisci?
Poi soprattutto scendere in discesa.
Esatto, discesa. Esatto.
Mi spiegavano gli amici della Tre Rifugi, che abbiamo avuto qui ai microfoni, noi abbiamo trasmessa in diretta tra l'altro l'anno scorso da Collina, proprio che è difficile trovare il frazionista che faccia la parte in discesa.
Esatto. Appunto
perché è pericoloso, è difficile.
È pericoloso e poi impattante.
Eh sì.
Poi anche in prospettiva, sì, può recare dei danni, sicuramente.
Sì, sì, sì.
Poi un altro esempio, per rimanere un po' più vicini a quello che è l'oggetto del nostro incontro, cioè lo sci orienteering, abbiamo Stefania Corradini, che nello sci di fondo normale, voglio dire, è arrivata terza ai campionati nazionali sprint Under 23 e decima nella 10 tecnica classica, che è una tecnica che fra l'altro nello sci orienteering non esiste, quindi vuol dire che sono atleti anche polivalenti. Ti posso portare un altro esempio, così la finiamo. Nel 2009 noi avevamo un ragazzo che correva ai campionati mondiali junior in Austria nello sci orientamento e ha vinto uno svedese che la settimana dopo a Tarvisio ha vinto i campionati junior di fondo. Cioè,
certo,
è come pensare a un Del Fabbro che fa anche sci orienteering. Ecco, questo per darti anche l'idea di come una sport come l'orienteering, soprattutto in Scandinavia, poi ti citerò magari se ti interessa i paesi dove viene più praticato, partono anche per motivi proprio legati al loro territorio, al loro... motivi di sopravvivenza, almeno è nato in quel senso.
Al tempo immagino di sì.
Assolutamente. Ci sia una progressione didattica continua che parte dalle elementari e va fino all'università. Loro hanno i licei.
Quindi quasi sport nazionale.
È
insomma,
uno sport nazionale, ma non solo. Viene insegnato all'università, cioè hanno allenatori che vengono da diverse parti del mondo.
Questo ovviamente va a stuzzicare, a far crescere quella che è la rapidità di ragionamento, quello che è l'orientamento, ovviamente è implicito nel nome, ma non solo, quindi anche stimola quella che è la velocità di apprendimento, anche perché il tempo che tu impieghi con gli occhi sulla mappa non lo impieghi per guardare davanti dove devi
percorrere,
andare.
Esatto. Tanto no? È vero che arriviamo ad una capacità che sviluppano questi atleti, per cui con una rapida occhiata alla carta captano i 4-5 oggetti o elementi che gli servono per progredire, e loro mentre corrono non guardano più la mappa, ma prefigurano già cosa stanno vedendo davanti.
A che distanza si vede la stazione? Circa, sarà una media almeno. Insomma.
Dipende, in genere.
Quanto devi esserci vicino?
Allora, intendiamoci, per fare un buon percorso non si nascondono le lanterne, perché l'obiettivo è trovare l'oggetto che è individuato. Quindi dipende, in genere lo si vede in un bosco, diciamo, con alberi sparsi, lo si vede anche molto lontano, però potrebbe essere dentro una buca o dietro una collinetta, intendiamoci. Anche nella descrizione dei punti che viene fornita a livello simbolico sulla carta, è indicato comunque se la lanterna si trova dietro, a fianco l'oggetto, sopra, sotto una roccia. Quindi le informazioni che vengono date dal tracciatore servono all'atleta per potersi muovere e arrivare il più velocemente possibile. Quello che è interessante capire è che ci sono due metodi di lettura della carta. Uno che serve per un avvicinamento e si chiama una lettura grossolana della carta, ed è quella che ti dicevo io prima, cioè pochi elementi, curve di livello, magari linee direttrici, cioè sentieri, fiumi, oppure non so, qualcosa, una canaletta, qualcosa che ti porta nella direzione dove c'è il punto di controllo. Poi a quel punto l'atleta, quando è nelle vicinanze, sceglie un oggetto che gli serve, noi lo chiamiamo punto d'attacco, cioè significa che da lì no, mi devo fermare o almeno rallentare di più e controllare bene la carta passo passo per arrivare, ma a quel punto mancano pochi metri,
certo,
all'obiettivo.
Certo, sei vicino. È stato molto interessante, lo diciamo per chi magari un domani, perché no, si può avvicinare a questo sport, magari non a farlo a livello agonistico, però per divertirsi sicuramente.
Guardi, le famiglie si divertono tantissimo, i genitori con i figli fanno uno sport sano, noi abbiamo diversi, perché facciamo delle diverse manifestazioni, soprattutto nei parchi a Udine, abbiamo un circuito non chiamiamole neanche gare, di manifestazioni comunque di conoscenza di questo sport, gratuite per tutti, in collaborazione col comune, ed è proprio l'idea di avvicinare le famiglie che viaggerebbero nel parco stando seduti in panchina oppure facendo il solito giretto. No, prenditi una carta, vai a cercarti la lanterna, i bambini poi la identificano molto ovviamente come una caccia al tesoro, cioè è così, è simpatico, ecco. Poi le cose difficili aumentano con ovviamente la crescita.
Un'ultima domanda prima di parlare in senso stretto di quello che succede,
certo,
a Fornia Volta,
certo,
questo weekend.
Certo.
Aiuta il fatto di conoscere il luogo dove viene fatta la gara? Cioè, voglio dire, se a Fornia Volta, chi a Fornia Volta già ci va a fare gli allenamenti, eccetera, no? Che quindi può conoscere i percorsi più o meno, riesce più facilmente,
allora, ecco,
ad arrivare.
Questa è una domanda che viene fatta spesso perché
nel
effettivamente
senso,
è curiosa.
Gli atleti di casa sono avvantaggiati, sì. Questo era un po' il...
Allora, devo dire la verità, fra uno che sa leggere la carta e uno che è del posto, è sicuramente avvantaggiato chi sa leggere la carta. E questa è la differenza.
Però
se io sono del posto...
C'è
e
un'equità
so leggere...
quindi, no?
Sì, sì, certo, però se io sono del posto e... so leggere la carta, a maggior ragione ovviamente sono avvantaggiato. Dirò di più, però nelle gare serie il territorio di gara viene embargato per un anno. Teoricamente a Fornia Voltri in questa settimana, ma anche nei mesi scorsi, ovviamente ci sono pochi atleti in regione, però nessuno si andrà a allenare, proprio per una questione di correttezza, nessuno si andrà a allenare su quell'impianto.
Poi in un anno può anche cambiare, no?
Come abbiamo visto, purtroppo
è cambiato anche.
Certo.
Allora Paolo, raccontaci quello che succederà questo weekend, perché si parla di campionati italiani e sono a Fornia Voltri il 16 e 17 febbraio, quindi sabato e domenica.
Sì, allora, prima di tutto devo fare un ringraziamento all'amministrazione comunale di Fornia Voltri, che ci ha dato una forte mano nell'organizzazione di questa gara, nella persona del vice sindaco Emanuele Ferrari e dello Sci Club Monte Collians, nella persone del presidente Primo Del Fabbro, Paolo Cecconi e Gabriele Cantoni, che ci sono vicini praticamente ogni giorno. Anche io oggi mi sono fermato a trovarti e poi proseguirò per Fornavoltre. A Fornavoltre cosa si svolge?
Allora salutami Emanuele Ferrari.
Sicuramente.
Fortissimo, un abbraccione.
Cosa succede? Succede che il sabato pomeriggio ci sarà il campionato italiano di sci-o nella format middle. Middle significa che il vincitore di ogni categoria impiegherà circa tra 35 e 45 minuti.
Ecco, il primo.
Questo è da dire. Ecco, questo è un altro aspetto interessante del nostro sport. Il tecnico, il tracciatore, deve anche stimare le partenze, gli arrivi, che devono essere in un range molto stretto. Cioè lui non può sforare, fare una gara in cui l'ultimo ci mette 3 ore, perché ovviamente noi per problemi organizzativi dobbiamo anche mettere fuori i tempi massimi, che devono essere calibrati con il format di gara.
Quanto dura il tutto?
Noi abbiamo in genere già fissato gli orari, quindi alle 2 apriremo la segreteria, alle 3 partirà la gara, alle 5 faremo le premiazioni. Fine.
Quindi in quel range lì devono
in
partire
quel range
e arrivare
lì partono
tutti.
E arrivano tutti, sì. Sì, beh, ma problemi zero, proprio perché dicevo che, che partono più categorie nello stesso minuto.
Certo, lo percepisco come un'organizzazione ben inquadrata, mi sembra.
Sì,
cioè,
anche
proprio molto bene. Ecco.
Beh, diciamo che noi abbiamo ovviamente uno staff che è di una quindicina di persone, di cui alcune addirittura vengono da fuori regione, proprio perché c'è la necessità ovviamente di fornire un prodotto di elevata qualità in questo caso, per cui abbiamo un tracciatore che viene dal Veneto, uno perché si alterneranno nelle 2 giornate, e uno dal Trentino, poi abbiamo un ragazzo che sovraintende alla gestione dati soprattutto della seconda gara, perché domenica si svolge la Team Sprint Relais di sci-o. Cosa significa? È una staffetta a 2 elementi, donna e uomo, che si alternano su 6 giri di percorso, 3 a testa. Quindi capite, ho spiegato più o meno prima come si svolge il percorso con diciamo la registrazione dei punti sul chip. Ecco, immaginate poi anche a livello informatico come dover
certo.
Mettere in linea tutti i tempi, gli intertempi e fornire una classifica ovviamente. Ecco, per questo ci viene ad aiutare un ragazzo di Como che poi proseguirà da qui, perché è stato incaricato dalla federazione di gestire le università a Mosca.
Ah, vedi. Anche questa rete comunque è assolutamente importante. Allora Paolo, io ti ringrazio per averci raccontato questa cosa qui, che è l'appuntamento più prossimo.
Certo.
Però in realtà già per l'estate avete degli appuntamenti.
Assolutamente.
No? Allora, te la lancio lì così,
no,
magari
no,
torni
fatto,
poi.
No, hai fatto benissimo, guarda. Allora
così.
Noi saremo il 23 giugno, saremo a Faedis, il 7 luglio saremo a Santa Margherita del Gruagno, il 21 luglio saremo invece a Ampezzo. Questi sono i nostri appuntamenti.
Ecco,
poi
allora
ne abbiamo
magari sull'appuntamento di Ampezzo una mezza promessa che ripassi. Dai.
Ben volentieri.
Va bene, anche noi saremo spesso ad Ampezzo nell'estate che arriverà. Allora, grazie Paolo per essere venuto
grazie
qui e averci raccontato, non dico uno sport nuovo, perché magari qualcuno aveva già sentito parlare, ma ci hai spiegato un po' anche come si pratica, dove,
certo.
E anche un ennesimo modo, anche se vogliamo, per vedere i nostri luoghi, le nostre montagne.
Assolutamente.
No? Che sono sempre belle e le possiamo vivere in una maniera diversa facendo sport, che comunque va sempre benissimo. Mi pare di percepire che non c'è un'età consigliata per chi lo vuole fare così per divertirsi, ecco, questo sport
no,
si può fare a qualsiasi età,
a qualsiasi
insomma,
età,
no? Che fa sempre bene. Grazie Paolo e a presto.
Di nuovo, arrivederci.
Ciao.